Bene, ringraziamo il Signore per questo tempo di lode, di adorazione che abbiamo passato insieme anche con questi ragazzi. Preghiamo per monitori, preghiamo per questi bambini che attraverso di loro esprimono la lode verso il Signore ed è veramente una gioia sentirli cantare. Preghiamo per le nostre attività, preghiamo anche per i Gedeoni. Ieri è stata fatta la distribuzione all'ospedale. Preghiamo anche affinché questa parola possa penetrare nei cuori, in quel posto in un modo particolare dei malati. Perciò ringraziamo il Signore per la libertà che ci dà di poter fare anche questi servizi. Questa mattina, vorrei parlarvi di nuovo di un altro personaggio. Se vi ricordate, qualche mese fa circa abbiamo parlato bravo, di Pietro. Questa mattina invece parleremo di Noè. Allora, premetto che queste riflessioni, almeno una parte, per chi se lo ricorda, l'avevo condiviso un po' di anni fa alla conclusione dei gruppi di condivisione che facemmo da Rossella lì all'aperto. Allora, siccome eravamo un bel gruppetto, ho ampliato tutto quanto, mi sono chiesto perché no, non condividerlo anche le riflessioni su questo personaggio con tutta la Chiesa. Perciò mi perdonerete coloro che già lo hanno ascoltato, ma credo che rinnovando anche il ricordo di quello che questo personaggio ci vuole dire questa mattina, credo che non ci farà mai male. Perciò stiamo a Noè, stiamo nei tempi di Noè, nel capitolo 6 di Genesi, e le riflessioni che verteranno su questo personaggio è un personaggio anticonformista e cercheremo di vedere insieme il perché è stato Noè un personaggio anticonformista. Tutti sappiamo, conosciamo bene cosa significa anticonformista o conformista, ma l'anticonformista è colui che rifiuta delle idee e delle abitudini spesse volte predominanti nella propria società o nella propria epoca. L'anticonformista è colui che non si conforma alla società in cui vive. E ce lo ricorda l'Apostolo Paolo, in Romani 12, i primi due versetti, no? Dice di non conformarvi a questo mondo. Il contrario di conformista è colui che si adegua. Colui che per mancanza spesse volte anche di forza morale si adegua alle circostanze, spesse volte per pigrizia o comportamenti diversi, ma soprattutto il conformista si adegua per interessi e spesse volte lo vediamo anche nella nostra società. Ci troviamo di fronte a un personaggio dove lui non si è, come dire, non si è compromesso con la società di allora. Allora andiamo subito nel vivo del discorso. Noè, perché era un anticonformista? Innanzitutto la parola ci ricorda che lui era un uomo timorato di Dio. Lui era un anticonformista perché aveva rispetto di Dio, aveva timore dell'Eterno. Quindi, avendo rispetto di Dio, timore di Dio, non si faceva in un certo modo schematizzare dalla società di quel tempo, come ci ricorda poi addirittura Ebrei, che viene nella lista degli eroi della fede, così chiamati, e Noè fa parte di questa lista. Per fede, dice Ebrei 11:7, per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e così via. Perciò lui non si fece schematizzare da quello che era un po' la situazione di quell'epoca. In altre parole, essere timorato di Dio, avere rispetto di Dio, vuol dire avere forza di andare controcorrente. E il credente è chiamato ad andare controcorrente in questa società dove noi viviamo. Avere la forza di andare controcorrente, avere una personalità propria, una propria identità, e che forse oggi l'uomo sta perdendo, una propria identità. Noè amava Dio, egli lo amava in una maniera straordinaria, era presente in lui, ci ricorda la parola del Signore, questo santo timore per Dio, per l'Eterno. E questo rispetto, questo timore dell'Eterno, sapete qual era la conseguenza di quest'uomo e può essere la conseguenza positiva per ciascuno di noi? È quello di tenerci lontano dal peccato, tenerci lontano dal male, perché avere timore di Dio, rispetto dell'Eterno, ci porta in una condizione di non offendere Dio peccando, di non offendere il Creatore peccando, quando abbiamo questo rispetto di Dio. Lontano dal peccato e lontano dal male. Il saggio Salomone ce lo ricorda in Proverbi 8, versetto 13, dice: il timore dell'Eterno che cos'è? È odiare il male. È odiare il male, è odiare stare lontano dal peccato. E anche Giobbe 28, versetto 28 ce lo ricorda, e disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è la sapienza. Temere l'Eterno, questa è la sapienza. E Noè si comportò in questa maniera. E addirittura dice ancora il versetto 28, sempre di Giobbe, e fuggire il male, è straordinario questo versetto, fuggire il male, questa è l'intelligenza. Questa è intelligenza, fuggire il male. Perciò il Signore, di fronte all'esempio di questo personaggio, richiede anche da noi, perché non è soltanto una cosa a sé stante davanti a quell'epoca di Noè, ma la Bibbia è stata scritta affinché noi ne potessimo godere i benefici e anche gli insegnamenti per poterli mettere in pratica. Il Signore richiede anche da noi la stessa cosa nella generazione in cui viviamo, nel tempo in cui viviamo. E ce lo ricorda l'Apostolo Paolo in Filippesi 2, versetto 15, quando ci ricorda di essere, diciamo, affinché siate irreprensibili, schietti, figliuoli di Dio senza biasimo, in mezzo a che cosa? Ad una generazione perversa, storta, non meno, non peggio di quella di Noè. Di Noè. Una generazione storta e perversa, nella quale voi dovete risplendere come luminari nel mondo, tenendo alta la parola dell'Eterno. Questo era l'esempio di Noè, quando aveva rispetto, timore dell'Eterno, un esempio straordinario per la mia, per la nostra vita. Noè era timorato di Dio, e la cosa che mi faceva riflettere, che non era timorato di Dio, come dire, dopo la costruzione dell'arca, ma Noè, e Dio lo scelse perché era prima e dopo, era un uomo che rispettava l'Eterno, prima e dopo aver ricevuto l'istruzione a riguardo della costruzione dell'arca. Fece un uomo timorato di Dio. E Noè fu ancora un personaggio, un uomo anticonformista, perché? Perché la Bibbia ci ricorda che era un uomo giusto. Un uomo giusto. Genesi 7, versetto 1 ce lo ricorda. E l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca, tu con la tua famiglia, perché t'ho veduto giusto nel mio cospetto. Giusto davanti a me. In questa generazione, vedete, spesse volte proprio fa evidenza questo, in quel tempo, in questa generazione, ed è in quel momento dove noi stiamo vivendo che dobbiamo comportarci come il Signore vuole, come esempio anche di questo personaggio. Entri nell'arca perché ti ho veduto giusto del mio cospetto in questa generazione. E mentre la società di allora è presumibile che agiva nell'ingiustizia, perché la Bibbia ce ne parla, Noè, a differenza di questi, era un uomo giusto. Cosa significa essere un uomo giusto in questa generazione? Cioè lui si comportava in maniera conforme ai principi di rettitudine. Lui si comportava in una maniera conforme a quello che erano i comandamenti, gli statuti del Signore Gesù, dell'Eterno, di rettitudine. Aveva un forte giudizio morale. E questo è qualcosa di importante. E agiva secondo le regole stabilite da Dio. Essere un uomo giusto vuol dire, in altre parole, mettere in pratica quelle che l'Eterno ci ricorda attraverso la sua parola.
scusate.
Dicevo, aveva questo forte giudizio morale, agiva secondo queste regole stabilite da Dio. E mi chiedo se questo non è un segnamento forte per me, per noi, in questa generazione, storta per me e perversa, di mettere in pratica quelle regole stabilite da Dio e non dall'uomo, stabilite dall'Eterno, opposta alla vita disordinata dei suoi contemporanei o di quelli che noi viviamo in questa società. In poche parole, Noè si comportava con rettitudine davanti all'Eterno, con rettitudine davanti a Dio e davanti agli uomini. E questo era un esempio straordinario, perché lui davanti agli uomini di quel tempo era visto come l'uomo retto, integro, giusto. E questo, ecco che lo classificava come colui che veniva appunto rispettato davanti all'Eterno. Noè riceve, come ben sappiamo, l'appellativo di addirittura di predicatore di giustizia. E seconda Pietro 2, versetto 5, l'Apostolo ci ricorda, e se non risparmiò, vedete quante volte è stato anche citato Noè nel Nuovo Testamento, e se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, Noè, questo personaggio straordinario, sicuramente la sua vita, la sua predicazione, il suo esempio, la sua predicazione ai suoi contemporanei era una vita di esempio, una vita pura. Con la sua predicazione verbale, avvertendo la popolazione di cosa Dio avrebbe potuto compiere con appunto quelli che stava facendo con la costruzione dell'arca. Un uomo giusto, perché andava controcorrente ed metteva in pratica le regole stabilite da Dio. Esempio straordinario per me, per ciascuno di noi. In terzo luogo, fu anche un uomo anticonformista, perché, e lo accennavo poco fa, perché era un uomo integro. Capitolo 6, la parte A del versetto 9, sempre di Genesi, dice: Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, in contrasto con la società corrotta, una società violenta, una società malvagia. Cioè Noè era integro non in una società giusta, in una società retta, era integro in una società proprio malvagia, corrotta, perversa, ed è lì che splende, come ci ricorda, dobbiamo risplendere, come ci ricorda il Signore Gesù nella sua santa e divina parola attraverso l'Apostolo Paolo, di risplendere come astri in un mondo del genere, in una società che non è per niente giusta, non è per niente integra, ma è corrotta, è perversa. E lì, come luminari, come figli di Dio, come credenti, giovani o meno giovani, coloro che hanno detto al Signore sì, devono vivere una vita di integrità, rimanere integri davanti all'Eterno. Noi sappiamo molto bene che l'uomo fu creato da Dio integro, senza peccato. Genesi 1, versetto 26. Fu posto in un ambiente integro, incontaminato. Genesi 2, versetto 8. E l'integrità è qualcosa di importante. Sapete, qualcuno ha detto che rimanere integro richiede forza, richiede coraggio. Non è vero? Rimanere integro di fronte ad una società del genere richiede tanta forza, tanto coraggio, non è una cosa spontanea, perché noi come uomini siamo più capaci a conformarci alle cose di questo mondo. Ma rimanere integri, rimanere anticonformista, richiede tanta forza, tanto coraggio per non scendere a compromessi con coloro che ci circondano. Ma tutto questo trasforma la nostra vita in una maggior solidità, in una maggiore base, forza davanti al Signore. Quindi il Signore ci invita attraverso questo personaggio ad essere così, ad essere integri e di buona qualità. Perché dico di buona qualità? Perché sapete, in alcuni ambienti o ambiti lavorativi ci sta il cosiddetto controllo di qualità o il controllo di integrità. Ossia, per mezzo di un accurato controllo si verifica se l'oggetto, il pezzo, è un prodotto originale, integro oppure contraffatto. Nelle aziende, nelle grandi fabbriche esiste questo, oppure è manipolato. Invece c'è questo controllo di qualità, di integrità. E pensando a questo, al significato anche di integrità, di integro, mi sono chiesto se il Signore, ma proprio in questo momento, nella mia e nella nostra vita, vi sta o ci sta facendo una verifica, sta facendo un controllo nella mia vita. Allora io devo pormi questa domanda: se il Signore mi sta verificando, che prodotto sono? Sono integro? Sono integro? Come siamo? Siamo integri oppure contraffatti? Oppure in questo momento stiamo facendo dei compromessi e non siamo come il Signore vuole che noi siamo davanti alla sua santità, davanti all'Eterno. Perciò è importante vivere una vita che onori il Signore attraverso anche la nostra testimonianza, la nostra vita, il nostro rispetto, la nostra integrità davanti all'Eterno. Nella nostra società il Signore ricerca uomini e donne integre che agiscono secondo la parola del Signore. Il Signore è alla ricerca di questi personaggi, di questi uomini e donne che vivono una vita integra, una vita che rispetta l'Eterno, che onora l'Eterno attraverso la propria vita. Quest'uomo era anticonformista perché era in questa maniera. In quarto luogo, lo era anche perché, e questo è un aspetto straordinario della vita dell'uomo soprattutto che si è convertito, era in comunione con Dio. Un uomo in comunione con Dio continuamente. Infatti è detto di lui, sembra al versetto 9, che Noè camminava con Dio. È proprio il camminare con Dio, proprio dall'idea di questa comunione, quello di camminare insieme, di condividere le cose insieme, gli stessi ideali, gli stessi intenti, gli stessi sentimenti, anche comunicare gli uni con gli altri, è segno di comunione. E Noè aveva questo atteggiamento di camminare, è detto di lui che è un uomo che camminava con Dio. E mi chiedo se stiamo camminando con Dio o con chi. Se la mia vita in questo momento sta camminando con Dio, come al tempo dell'Eden, quando Dio camminava proprio prima del peccato, cioè quasi a braccetto con coloro che aveva, colui che aveva creato. Questo modo di, appunto, di rapportarsi con il nostro Signore. Sapete, Dio fin dal principio che creò l'uomo desiderava, come accennavo, avere questa comunione con lui, ce lo ricorda Genesi al capitolo 3, versetto 8 e così via. Però che è successo? A causa del peccato, a causa della disubbidienza, spezzò questa comunione con il Signore. Si spezzò, si interruppe questa comunione con l'Eterno. E l'Eterno, poi attraverso il suo santo e divino amore, come ben sappiamo, intervenne. Ma nella storia anche dei vari personaggi, nonostante il peccato, la disubbidienza fosse entrato nel mondo, ebbene ci furono degli uomini, tra cui Noè, uomini servi di Dio, che seppero mantenere costantemente la comunione con Dio. Mi stava scappando Enoch, tra cui Enoch era un altro che camminava con Dio, Noè camminava con Dio, Mosè dice che era un uomo che il Signore ci dice che parlava faccia a faccia, qualcosa di, cioè che l'unico uomo che ha visto come se Dio da dietro, cioè qualcosa di favoloso. Ecco, gli uomini che camminavano con Dio, fino a quando? Fino a Gesù, fatto uomo, il figlio di Dio, che è esempio perfetto di una comunione costante con il Padre. Perché sapete, senza comunione, miei cari, non c'è vita. Non c'è vita davanti a Dio. Perché ci ricorda, prima Giovanni 5, versetto 12, chi è il figliuolo alla vita? Chi non ha risparmiato chi non ha il figliuolo non ha la vita, perché l'ha dato come prezzo di riscatto per ciascuno di noi. Perciò avere comunione con Dio è qualcosa di straordinario. E Noè ce l'aveva. Dio parla con Noè e gli espone il suo piano, gli espone i suoi progetti. E mi faceva proprio riflettere questo rapporto così straordinario. C'è Dio, l'Eterno, il Re dei Re, il Creatore, che si rivolge verso l'uomo e gli espone i suoi progetti, i suoi piani. Forse tra di noi è semplice, tra marito, moglie, anche tra colleghi, come che può essere semplice fare dei piani, ma stiamo parlando dell'Eterno, del Creatore, del Santo, che si abbassa fino all'uomo e fa i piani con l'uomo, fa i progetti con l'uomo, gli espone i suoi progetti. E questo ce lo ricorda anche nel Nuovo Testamento, Giovanni 15, versetto 15, dove dice: io non vi chiamo più servi. Perché? Perché il servo non sa quelle che fa il suo Signore, ma io vi ho chiamati amici. Perché? Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Ci ha partecipato, ci partecipa tutte le cose che ha udito dal Padre, perché siamo amici, perché condivide con noi, siamo dei suoi figliuoli, ed è qualcosa di meraviglioso. Perciò la comunione è qualcosa di straordinario. La comunione con Dio, quando la viviamo, dobbiamo viverla davanti all'Eterno, con rispetto dell'Eterno. E spesse volte, se viene a mancare, dobbiamo fermarci e ricercarla. Perché la comunione va ricercata, la comunione va desiderata. Io devo desiderare di avere comunione con Dio. Dio non mi forza, non mi prende con i capelli e mi tira su, tu devi avere per forza comunione con me. Io devo desiderare, io devo avere bisogno di comunicare, di avere comunione con Dio. Dio non ha bisogno di me, sono io che ho bisogno di Dio e di parlare con Lui, di avere comunione con Lui. La comunione va ricercata, desiderata, coltivata, alimentata e poi va custodita come una cosa cara, perché comunione con Dio vuol dire qualcosa di meraviglioso, vuol dire ricchezza della nostra vita, perché i consigli di Dio, i suoi piani che ci espone, sono dei piani favolosi, straordinari per il nostro bene e per il bene della nostra Chiesa. Perciò è importante la comunione con Dio. E sapete, ci sono tante cose, tante persone che possono interrompere, far sì che possa interrompere la comunione con Dio, che venga interrotta, ma noi dobbiamo andare avanti. Non sono le difficoltà. Credi che oggi, come sempre, il Signore va alla ricerca ancora di uomini e donne che sappiano stare in comunione con l'Eterno, che ci sappiano stare con il Signore, con Lui, che amano la comunione con l'Eterno. Perciò la comunione va cercata e va coltivata e va anche custodita e amata, la comunione con Dio. Stare in comunione con Dio, che riconoscono la voce dell'Eterno. Noè riconobbe la sua voce, riconobbe che era la voce dell'Eterno. E come si fa a riconoscere la voce dell'Eterno tra tante voci? Devo avere tanta confidenza, devo avere tanta comunione, tanto amore. Non so se vi capita, se arriva qualcuno al vostro campanello, suona e dice: sono Tonino, è mia moglie che conosce la voce, o i mariti, ma non mi sembra che sei tu. Perciò riconosce la voce di ognuno di noi, dei nostri partner. Per cui questo vuol dire che si sta insieme, c'è comunione. Noè conobbe la voce dell'Eterno, riconobbe la voce. Noè è attento alla voce del Signore, non è distratto, è sensibile alla sua voce e la riconosce, come ci ricorda appunto la parola del Signore. Un altro punto intorno a quest'uomo è che fu un uomo anticonformista, non soltanto perché era in comunione con Dio, ma era un uomo ubbidiente. E di fronte a quelle che il Signore gli stava proponendo, non gli stava proponendo un giocattolo, gli stava proponendo un lavoro non indifferente. Fu un anticonformista perché era un uomo ubbidiente, Genesi 6, versetto 22. E Noè, dice, fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Senza obiettare, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. La sua fu un'ubbidienza integrale, integrale, in base a quello che il Signore gli aveva detto e condiviso di quello che doveva fare. Perciò mi chiedo che, se vogliamo essere spesse volte approvati da Dio, dobbiamo ubbidire integralmente a quello che Dio ci dice. Spesse volte noi facciamo le scelte, vagliamo in base a quello che ci dice il Signore, quello che ci sta bene, quello che mi sta bene in questa giornata, quello che mi sta bene per il futuro. Allora facciamo la scelta, cominciamo a scartare, ok, Dio, questo mi sta bene e prendo questo da quello che tu mi stai dicendo. Noè integralmente ubbidì a quello che erano i piani del Signore. E ripeto, non era un lavoro facilissimo da fare, non era una barchettina per i bambini. Poi soprattutto in un periodo dove non pioveva, c'era il sole, per cui non era di tutti i giorni e senza neanche il mare. Perciò ecco che Noè ubbidisce in una maniera proprio integrale e ubbidisce all'Eterno. Sapete, quando si ubbidisce al Signore, bisogna ubbidirle, appunto, come dicevo, totalmente di quello che Lui ci dice, perché la sua, dicevo, un'ubbidienza integrale, perché dice ancora la parola del Signore che l'ubbidienza val meglio del sacrificio. L'ubbidienza val meglio del sacrificio. E Noè fece in questa maniera. Andando avanti ancora velocemente, Noè fu un uomo anticonformista perché fu un uomo di fede. E credo, come accennavo poco fa, per fare quello che ha fatto, al di là di ubbidire, di essere timorato di Dio, tutto quel che abbiamo visto finora, se non hai quella particolarità della fede, difficilmente tu vai avanti. Allora, perché era un uomo di fede, egli si fida di quelle che Dio gli sta dicendo. Si fida di quelle che Dio gli sta dicendo. Non so se tu ti fidi di Dio, di quelle che ti sta dicendo, o che ci sta dicendo attraverso la sua parola, attraverso i suoi messaggi, attraverso, proprio mentre stiamo in preghiera, attraverso quella la sua volontà per noi. Lui si fida di Dio. E anche se gli chiede qualcosa che lo avrebbe messo sicuramente in condizione di schermo rispetto agli uomini della sua generazione, ripeto, doveva costruire qualcosa di eclatante in quel momento. Ma lui agì, e quando si agisce per fede, le persone intorno a noi facilmente ci potranno deridere e ci scherniranno sicuramente. Non so se vi è capitato di essere scherniti o derisi mentre agiamo per fede, mentre annunciamo la parola o mentre ci comportiamo come il Signore vuole da ciascuno di noi. Si faranno beffe di noi senz'altro, come è successo a Noè. Ci sono fatti beffe di Noè mentre costruiva l'arca. Perché? Perché la fede spesse volte è in contrasto con la logica umana. Dice Prima Corinzi capitolo 2 versetto 14: ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché li si giudicano spiritualmente. Perciò essere e vivere una vita di fede porta a glorificare il nostro Signore, e la fede ci porta a prendere delle decisioni che, per chi non conosce il Signore, sembrano pazzie, sembrano pura follia. E mentre Noè stava costruendo quest'arca grandissima, questo barcone grandissimo, la Bibbia ci ricorda come lo deridevano, come lo sfottevano, come lo prendevano in giro, mentre costruiva, sicuramente guardavano e dicevano: ma che sta a combinare questo? Non vediamo neanche una piccola nuvola. Eppure lì, per fede, Noè fa il suo lavoro. Per fede, Noè continua quello che Dio gli aveva ordinato di fare. Perciò, miei cari, mi chiedo se la mia vita, la tua vita oggi, come sta agendo? Se sta agendo per fede, se stiamo camminando per fede davanti al Signore. Perché la fede non dubita. Non dubita, ma agisce. E Noè agì. Ebrei 11, per fede Noè, divinamente avvertito delle cose che non si vedevano ancora, mosso, come abbiamo detto prima, da timore, andò avanti e seguì quello che il Signore gli aveva detto. Fu un uomo anticonformista ancora questo personaggio, perché non basta avere soltanto la fede, qualcosa di straordinario. Però la fede deve essere costante. Era costante nella fede. Sapete che ci ha messo 120 anni per costruirla, quest'arca. Per cui è vero uomo di fede, ma uomo costante nella fede. Io non posso avere fede oggi e fra mezz'ora no. Ho un'ora di fede o un'ora di testa mia. O vivo in base a quello che Dio mi dice nella sua santa e divina parola e costantemente devo vivere la sua vita. Dice il saggio Salomone ancora in Proverbi 20, Proverbi 20, versetto 6, dice: molta gente vanta la propria bontà. Qui siamo bravi tutti quanti, da me il primo, a vantare della nostra bontà, di quanto siamo bravi, di quanto siamo capaci. E l'uomo è capace, l'uomo, tanta gente vanta la propria bontà. Ma questo versetto continua e dice: ma un uomo fedele, chi lo troverà? Ma un uomo fedele, chi lo troverà? Tanta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele, costantemente fedele, chi lo troverà? Si pone la domanda il saggio Salomone, e ce la poniamo anche noi. Non significa che non ci saranno ostacoli mentre viviamo costantemente nella fede. Forse ne avremo sempre di più. Non significa che non ci saranno ostacoli. Noè gli ostacoli li ebbe, ma continuò a portare a termine il compito che Dio gli ha affidato. Attraverso gli ostacoli, attraverso i problemi, attraverso delle sofferenze, delle prove. Ma Noè continuò con il lavoro che Dio gli aveva affidato. Gli ostacoli ci saranno, ci possono essere, ma i credenti, il credente non si deve fermare davanti agli ostacoli. Facile a dirsi? Probabilmente. Praticamente sarà più difficile, ma con Dio, spesse volte noi cantiamo e riscontriamo nella parola del Signore che siamo più che vincitori. Ma i figli di Dio non si devono fermare davanti agli ostacoli, ma deve continuare ad andare avanti, a perseverare, come ci ricorda Ebrei 10, di essere costanti nella fede. Anche più avanti al capitolo 12, anche noi dunque, poiché dice siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso, queste 12 di Ebrei 1 a 21, deposto ogni peso, il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce perfetto, esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce andando avanti. Costante nella fede. Penultimo punto. Noè fu un uomo di conformista perché? Perché non dimentichiamo che Noè non era solo. Aveva intorno altre persone intime, che era la sua famiglia. Erano 7 persone. Era la sua famiglia. E lui seppe coinvolgere in questo progetto tutta la sua famiglia. Tutta la sua famiglia. Perché seppe coinvolgere tutta la famiglia. Genesi 7, versetto 7. Un capo famiglia che coinvolge tutta la famiglia in quello che è il servizio del Signore. Dio si rivolge a Noè. Gli espone il piano, il progetto, e Noè lo partecipa alla famiglia e lo coinvolge in 120 anni. E non credi che non ci sono state difficoltà in famiglia mentre andava avanti in questo lavoro? Ma Noè ebbe la facoltà, la costanza, la forza da parte di Dio di coinvolgere la propria famiglia. Allora mi chiedo, parlo da figlio, forse sono l'ultimo a dire quello che sto dicendo, ma mi chiedo, quanti genitori oggi non hanno tempo per trasmettere, per condividere la parola del Signore nella propria famiglia? Sapete il famoso culto di famiglia, il leggere insieme la parola di Dio, trasmettere quelli che sono gli insegnamenti della parola di Dio. Perché? Perché probabilmente essi stessi forse non la stanno vivendo e difficilmente riescono a trasmetterla alla propria famiglia. Sono ipotesi, ognuno poi davanti al Signore vede la sua propria vita. Sono ipotesi, ci può stare. Quanto tempo dedichiamo alle nostre famiglie il cosiddetto appunto culto di famiglia, leggere la Bibbia insieme. Io credo che noi l'abbia fatta nel coinvolgere la famiglia in questo progetto, l'ha fatto davanti al Signore, in preghiera, lodandolo e così via. Perciò è importante. Noè fu un grande trascinatore, seppe trasmettere fede, amore per il Signore, per il servizio per il Signore. E quando un capo famiglia, quando nella famiglia sa trasmettere quello che appunto è questo, questo amore per il servizio, credo al di là delle cosiddette pecore nere che ci può stare nella famiglia, vengono coinvolte nel servizio per il Signore, per il Signore. Perciò lui seppe trasmettere questo amore per il servizio, abnegazione, dedizione. Noè, come dicevo, impiegò 120 anni alla realizzazione di quest'arca, lunga 150 metri, larga 25 e alta 15, una cosa proprio straordinaria. Immaginiamo quanto lavoro, quanta fatica, quanto impegno e quanto materiale. Ma la fede porta a fare cose incredibili, ma salvò la propria famiglia. La fede è qualcosa di straordinario, costante nella fede. Sapete, concludo con l'ultimo punto, sapete quando il Signore tornerà, cosa ci chiederà? Se abbiamo fede. Ma chi lo chiederà? Agli atei? Ai religiosi? A chi lo chiederà? A noi. E se lui pone questa domanda, troverò la fede quando tornerò, un motivo ci sarà. Questo è un uomo che ha saputo mantenere davanti a Dio integralmente quella fede costante per portare avanti l'opera che Dio gli aveva affidato. Ed infine, non perché il meno importante, Noè fu un anticonformista perché in quel momento seppe e sapeva adorare Dio in una maniera straordinaria. Genesi 8, versetto 20. Noè edificò un altare all'Eterno, prese d'ogni specie di animali pure e d'ogni specie di uccelli puri e offrì olocausti all'altare. L'Eterno, dice il versetto 21, sentì un odore soave. Accettò l'offerta, l'adorazione da parte di Noè. E l'Eterno sentì un odore soave. L'Eterno disse in quel suo: io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. E così via. Un uomo che seppe adorare l'Eterno. Noè offrì sacrificio al Signore in segno di adorazione, dopo tutto questo tempo di adorazione e di gratitudine, perché lui è rimasto fedele, ma Dio altrettanto è rimasto fedele, ha salvato la sua famiglia, ha trovato la terra asciutta e si sono salvati queste persone perché sono rimasti fedeli al Signore. Un uomo così, come ci ricorda Genesi 6, versetto 8, trovò, e se ci fate caso è la prima volta che noi troviamo la parola grazia, trovò grazia agli occhi del Signore. Noè trovò un favore davanti al Signore. Noè trovò grazia davanti agli occhi dell'Eterno. Dicevo, per la prima volta troviamo questa parola grazia. Noè ottenne il favore di Dio. Perciò, di fronte a tutto questo, vogliamo ricevere il favore divino, il favore dell'Eterno? Vogliamo essere approvati da Dio? Non ci conformiamo a questo mondo, ma possiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente e vivere una vita costantemente fedele al Signore, affinché Lui possa accettare la nostra adorazione, il nostro servizio, come ci ricorda, come un odore soave.